Queste istruzioni riguardano la maniera di ricevere il dono. Questo è il test al quale il popolo è sottomesso. Il test è questo: i figli di Israele lasceranno libero corso alla loro avidità, come quando mangiavano a sazietà in Egitto, o calmeranno la loro fame e impareranno a riconoscere il dono, a entrare nella riconoscenza di colui che dona? E questo è il senso della proprietà inspiegabile che ha la manna. Ciascuno ne ha quanto gli altri, sia che ne abbia raccolto molta o poca. Prima qualità, strana. La seconda, essa si corrompe alla sera, salvo la vigilia del sabato. Quindi è un dono che introduce alla fede, proprio come l'Eucaristia, la manna, proprio come l'Eucaristia. Adatta ai bisogni di ciascuno, la manna è data ogni giorno, e non soltanto per quel giorno. Il raccolto deve essere doppio la vigilia del sabato. L'autore sacerdotale è preoccupato, appunto, che il dono della manna sia esempio in più per fondare la pratica del sabato, il settimo giorno. E quindi, ancora una volta, il senso di questa prescrizione è di ricordarci di Dio, è di rimandare al donatore. Gli israeliti sapranno che è Yahweh che ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto e vedranno la gloria di Yahweh. Nel corso dei prodigi del mare gli egiziani avevano riconosciuto Yahweh. È lo stesso Signore che ora ascolta le mormorazioni del suo popolo e lo nutre. Saprete che io sono il Signore vostro Dio. Per ristabilire la fede sulle mormorazioni, appunto. Per i teologi del Deuteronomio, vedete come le varie spiritualità o teologie lavorano sul senso della manna, la fonte sacerdotale, la fonte deuteronomista, che vede nella storia della manna la dimostrazione che l'uomo non vive di solo pane, cioè del cibo che egli si assicura con il suo lavoro. Questo cibo può mancare talvolta, come nel deserto, appunto. Ma il racconto della manna diviene un richiamo a mettere la propria fiducia in Dio, ascoltando la parola che esce dalla bocca di Yahweh. È lì che l'uomo trova il suo vero cibo. Deuteronomio 8. Nota: di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio, del dono e della legge. Del dono e della legge, che è altrettanto vitale come il pane. La legge pone la condizione perché il dono, il pane donato, non abbia come effetto soltanto la sopravvivenza fisica dell'uomo, ma permetta la sua felicità, la sua vita, aprendolo alla relazione, mettendo un freno al desiderio che riduce il dono a cosa da accaparrare immediatamente. L'interdetto, la legge, orienta verso colui che dona e invita a dargli fiducia, una fiducia che riempie il vuoto, che lascia l'inconoscenza dell'altro e punta invece sulla sua benevolenza, sulla volontà di vita che il dono dell'altro mi reca. E questa sfida è pagante, perché colui che ne assume il rischio entra in una relazione in cui impara a riconoscere Dio come colui che continua a dare, che non smette mai di donare la vita. A partire da una simile esperienza avrò ancora paura di mancare. Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Quest'anno la lezione è meno meditativa, ma un po' travolti dal racconto, ma un po' apposta, perché appunto la categoria fondamentale della Bibbia è il racconto. Quindi in qualche maniera non riuscire a fermarsi perché bisogna raccontare. È in qualche maniera una delle scoperte più profonde di ciò che è la parola di Dio, no? Continuare a raccontare le storie degli uomini, non si stanca mai Dio. E l'episodio che adesso raccontiamo, anche se appunto vi sto chiedendo un po' di fatica, però mi pare assolutamente illuminante di tantissime cose. È il famoso episodio del vitello d'oro, che si trova nei capitoli 32-34 di Esodo. Dunque la storia, come è raccontata nel capitolo 32, nelle sue linee è abbastanza chiara, abbastanza evidente. Mosè è andato sul monte per ricevere le tavole, nella sua assenza il popolo spinge Aronne a fabbricare una statua con la forma di toro, di giovane toro, il vitello appunto, prendendo gli anelli, gli orecchini d'oro che portavano soprattutto le donne, e pretende che questa nuova divinità sia il Dio che ha fatto uscire Israele dall'Egitto. e si mette a offrire, il popolo si mette a offrire a questa divinità olocausti e sacrifici. Questa apostasia provoca la collera di Yahweh e l'intercessione di Mosè, dal versetto 7 al 14. Dio rinuncia allora al male che aveva detto di voler fare al suo popolo, cioè di volerlo sterminare, voler sterminare questo popolo dalla dura cervice, per ricominciare tutto con Mosè solo. Disceso dalla montagna, versetti 15-20, Mosè spezza le tavole della legge, distrugge il vitello e costringe Aronne a spiegare il suo gesto. E Aronne, guarda te, stranamente, dice: il vitello è uscito da solo, io ho gettato l'oro nel fuoco e ne è uscito questo vitello, versetto 24. Come se l'idolatria fosse venuta su come un fatto spontaneo, hai capito? Come se io dicessi, tra una domenica e l'altra ti giri di lì e l'idolatria è spuntata.
No?
Capito? Vitello, no. Solidale con il suo popolo, Mosè apre un nuovo dialogo con Yahweh. Grazie alla sua preghiera, solo i colpevoli saranno colpiti, senza che nessuna precisazione sia data del castigo. Versetti 30-35. Questo è il racconto, questa è la sintesi del racconto. L'episodio è particolarmente tragico, quasi incredibile, appunto, non sta neanche in piedi, difatti non sta in piedi, come racconto di qualcosa che è successo, vedrete che non sta in piedi. Ma appunto, proprio nel momento in cui Mosè riceve da Yahweh le tavole della legge, subito, mentre sta, il popolo tradisce il comandamento fondamentale. Israele ritorna con il suo cuore in Egitto. Di tutti gli episodi della ribellione, della traversata, questo è il più tragico dal punto di vista dell'infedeltà dell'uomo e perciò è anche il più rivelatore del perdono di Dio, la misericordia. Anche qui si può spiegare come tutto, come le piaghe, come la traversata, come la manna, anche qui si può spiegare probabilmente un gruppuscolo in concorrenza con il gruppo di Mosè, una frazione dissidente che si lega ad Aronne, che avrebbe preso il toro come segno della presenza divina alla maniera dell'arca che accompagnava Israele nel suo cammino. E tuttavia è molto difficile prendere il testo come il racconto di qualcosa che è successo, per una serie di ragioni che non sto a riportarvi qui, vi dico così due battute, sia perché il tema del vitello e quello degli olocausti, dei sacrifici di comunione, non sono temi che si riferiscono alle prassi dei nomadi del deserto, sono tipici invece dei popoli sedentari e sono, lo vedremo, del tutto simili ai culti praticati in Canaan, cioè nella terra promessa, appunto, no? C'è tutta la simbolica del racconto, è legata al clima religioso cananeo o fenicio e non del mondo del deserto e neanche dell'Egitto. Infatti, guardate questi passaggi come sono, districare il racconto alla ricerca della storia e della storia della salvezza, quindi, no? In realtà l'apostasia del vitello d'oro è raccontata anche in Deuteronomio e in due altre serie di testi, gli oracoli di Osea, che condannano delle deviazioni del culto, e, occhio, orecchio, il racconto della fabbricazione di un vitello d'oro in occasione dello scisma del Regno del Nord. Primo libro dei Re, capitolo 12, andrete a leggere, questo è importante, storia di Geroboamo, primo libro dei Re, capitolo 12, versetti 26-33. Allora, non si può leggere l'episodio del vitello d'oro senza tener conto di questi testi, che probabilmente sono l'origine di quest'altro racconto, di fronte al quale noi ci troviamo. Cioè la redazione di Esodo 32-34 è tutta segnata dalla lotta dei profeti contro i vitelli di Betel e di Dan al tempo di Geroboamo. Perciò non si deve vedere in questo racconto la relazione di un avvenimento del passato, ma una costruzione teologica che proietta sulle origini di Israele l'esperienza del popolo di Dio nel corso della sua storia, in un momento decisivo, di cui adesso parliamo, che è troppo importante. Cioè, è come si può dire, è come se per spiegare ciò che sta succedendo nella caduta prima del regno del nord e del regno poi di Giuda, si dicesse: stiamo facendo quello che hanno fatto i nostri padri nel deserto. C'è un peccato originale che si ripete, capito? Il peccato originale viene narrato con l'episodio del vitello d'oro. Cioè, per comprendere questo episodio del vitello d'oro bisogna aver presente il peccato di Geroboamo. Qual è stato il peccato di Geroboamo? L'installazione a Betel e a Dan di due vitelli d'oro. Perché? Sapete che alla morte di Salomone, nel 931 avanti Cristo, mentre noi stiamo raccontando episodi del XII e XIII secolo avanti Cristo, di tre secoli prima, allora, alla morte di Salomone, nel 931, il suo regno viene smembrato e Geroboamo, che è uno dei suoi funzionari, dignitari, diventa re delle tribù del nord, del settentrione. Vi sto raccontando primo libro dei re, capitolo 12. Siccome il nuovo re non vuole che la sua gente vada a Gerusalemme per il culto, fa costruire due santuari, uno a Betel e l'altro a Dan. In entrambi i luoghi c'è il culto di un vitello d'oro. Primo libro dei re, capitolo 12, versetto 26. E là, esattamente come in Esodo 32,4, è detto: Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto salire dal paese d'Egitto. Quindi Geroboamo costruisce due templi con i due vitelli d'oro e istituisce un sacerdozio che non vengono dai figli di Levi. È lo scisma religioso. È lo scisma religioso. Deuteronomio. Nella storia del Deuteronomio queste azioni sono lette come la causa della distruzione del regno del nord, che è avvenuto nel 721, la caduta di Samaria, no? E la colpa di Geroboamo viene poi ripetuta dai re di Giuda, anch'essi idolatri, e il loro comportamento sarà la causa, imitando i sovrani del nord, sarà la causa della caduta di Gerusalemme nel 587. Allora, per la scuola deuteronomista, la cui mano è decisiva in Esodo 32-34, la crisi del vitello d'oro serve a spiegare la catastrofe della caduta del regno del nord e del regno di Giuda, soprattutto la caduta di Gerusalemme con Nabucodonosor nel 587. Nel momento solenne in cui Mosè riceve il decalogo, il cui comandamento fondamentale proibisce il culto degli idoli, ecco il vitello d'oro, Israele commette già il peccato che sarà quello di Geroboamo e che finirà di provocare la sua rovina. Il racconto di Esodo 32-34 proietta nell'epoca mosaica il grande peccato del popolo che sarà la causa della caduta di Gerusalemme e che si può qualificare come il peccato originale dei figli di Israele. È come se i teologi del Deuteronomio dicessero: è fin dall'inizio che Israele ha meritato la sua sorte, perché è fin dall'inizio che è ribelle. E quindi permettete che scaviamo ancora in questo discorso che mi pare, ripeto, illuminante, mi pare, no? Sullo sfondo dell'episodio del vitello d'oro c'è lo scisma politico e religioso, e ancora più profondamente c'è lo scontro tra lo yavismo, la fede pura in Yahweh, e le religioni di Canaan, Baal. È la critica del baalismo, dell'idolatria, appunto. Ciò che si rimprovera ai capi, al popolo, di aver tradito la fede yavista. E difatti nel Medio Oriente il vitello, il toro, è l'emblema delle divinità cananee. No? I testi mitologici di Ugarit associano il dio El al toro. E l'iconografia cananea utilizza abitualmente il toro per rappresentare Baal. Quindi dietro al vitello c'è in realtà il culto di Baal e delle divinità cananee. Chi è Baal? Per i grandi culti appunto orientali e di Canaan. Ricordate in Siria, no? C'erano i tempi di Baal. Baal è il dio del temporale, della pioggia, quindi il cavalcatore di nubi, colui che dona acqua alla terra e la rende feconda. E quindi si capisce, appunto, per ottenere la fecondità della terra o del gregge, il fedele cerca di conciliarsi il favore del Dio, e si comprende il fascino di Baal in una terra legata al rinnovarsi delle stagioni, i cui raccolti dipendono moltissimo dalle condizioni climatiche. Ricordate il grande scontro di Elia, lo scontro tra il profeta Elia, il cui nome sapete cosa vuol dire, il mio Dio è Yahweh, Elia, il mio nome è Yahweh. Lo scontro di Elia con i 450 profeti di Baal sul Monte Carmelo. Andate a leggerlo nel primo libro dei Re, capitolo 18, perché è un racconto proprio affascinante, c'è la prova del fuoco, saltano, si rincorrono, una cosa incredibile, piena di magie, in maniera colorita. In realtà lo scontro del Monte Carmelo, del grande Elia, è il conflitto tra le tradizioni autentiche dello yavismo e il culto di Baal, con tutte le implicazioni rituali e morali. Ora, questo conflitto accompagna tutta la storia religiosa di Israele, dall'epoca monarchica fino dopo l'esilio. E a più riprese i profeti chiamano il popolo a scegliere Baal o Yahweh. Il popolo non può dividere la sua vita religiosa tra il Dio dell'Esodo, il Dio dei padri che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto, e i Baal, le divinità del luogo, che sembrano assicurargli il pane, l'acqua, il lino, l'olio, come dice Osea. Installato nella terra di Canaan, il popolo deve mantenere la fede in Yahweh e non cercare presso divinità locali un aiuto contro le disgrazie, una sicurezza per i raccolti, le ricchezze. E non solo si denuncia la falsa adorazione delle divinità cananee, i Baal e le Astarte, la divinità femminile corrispondente all'Ishtar babilonese, la dea dell'amore e della fecondità. In realtà l'idolatria è la divinizzazione della pelle, della sessualità e della fecondità della terra, della vita. È un vitalismo della pagnotta, hai capito? O dell'economia, nei termini più raffinati, che l'economia è di pane, non è più in là, di solo pane. Quindi non si tratta solo di denunciare Baal e Astarte, ma bisogna anche, i profeti lavorano anche continuamente a mettere in guardia contro la baalizzazione del culto di Yahweh, cioè l'assimilazione di Yahweh a Baal attraverso l'immagine del toro, di altre immagini. Non serve a niente riconoscere Yahweh come il Dio di Israele se poi si cancellano i suoi tratti specifici a profitto di concezioni di riti legati al culto della pioggia o della fertilità. Soldi e sesso. No. Dove è andata la fede? Si potrebbe, riprendendo in termini per oggi, questa grande posta in gioco del vitello d'oro, si potrebbe dire che il baalismo riduce la religione a una transazione, a una contrattualità tra il fedele e il suo Dio, a uno scambio, nel quale il fedele si prostra davanti alla divinità per colmare le sue mancanze, per soddisfare i suoi bisogni. È la logica del do ut des, no? Il profeta Osea parla di prostituzione, che è un rapporto commerciale, appunto, no? I tuoi figli, dice il Signore, accusate vostra madre perché essa non è più mia moglie. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre si è prostituita, ha detto, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. A farsi benedire tutti i discorsi sulla fede. La metafora, appunto, rischiara benissimo la posta in gioco. Cos'è in gioco in un rapporto di prostituzione? In un rapporto di prostituzione, per definizione, ovviamente, poi può succedere di tutto, voglio dire, ma è chiaro che per definizione non c'è incontro. Ma c'è, appunto, una ricerca, in questo caso, diciamo, di piacere e di profitto, dei soldi in cambio del piacere, no? Il riconoscimento dell'altro non è assolutamente messo in gioco. Allora il profeta ragiona così. Se è così, questi che si sono prostituiti, Dio pensa di ricondurre di nuovo il suo popolo nel deserto, dove l'abbondanza dei beni non rischia di rovinare la relazione. L'attirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò il suo cuore, là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Il popolo riconoscerà non soltanto i doni di Yahweh, ma colui che ha donato. Ecco, la tentazione del vitello d'oro è la tentazione dell'idolo, del Dio fabbricato dall'uomo. Un Dio che si può tenere sotto i propri occhi, ecco l'idolo, e utilizzare a proprio profitto. Un Dio che rassicura la propria onnipotenza, risponde subito alle preghiere di qualunque genere. È il rifiuto dell'io sono colui che sono. È il rifiuto del Dio libero e invisibile del Sinai per costruirsi un Dio di cui si può disporre mentre si dice di servirlo. E poi via, ma noi finiamo. Sarebbe da introdurre tutto il discorso del perdono, perché l'episodio del vitello d'oro non è soltanto una riflessione sull'alleanza tradita, ma anche sull'alleanza ristabilita. Cioè, è come noi diciamo, fin dall'inizio c'è il peccato, ma fin dall'inizio sovrabbonda la grazia. Anche qui, fin dall'inizio, sottolinea questo testo, l'alleanza è attraversata dall'infedeltà, è segnata dal peccato. Cioè, non sarebbe fondata veramente l'alleanza se non prendesse in conto l'infedeltà del popolo. E quindi la celebrazione dell'alleanza sarebbe incompleta se non vi fosse iscritto il perdono divino. Siamo già perdonati dall'inizio perché fin dall'inizio siamo peccatori. Perché fin dall'inizio noi non crediamo. La faccenda del vitello d'oro delle tavole spezzate è una storia di perdono. In risposta alla preghiera di Mosè e al pentimento del popolo, Dio accorda il suo perdono e rinnova la sua alleanza. Mentre intercede per il popolo, Mosè è invitato dal Signore a salire la montagna con due tavole di pietra simili alle prime, perché Dio possa servirsi di questi per scrivervi di nuovo le parole che c'erano sulle tavole spezzate. Sto citando Esodo 34:1. E il Signore afferma, ecco, io stabilisco un'alleanza di fronte a tutto il popolo, io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessun paese e in nessuna nazione. E come era avvenuto nella prima alleanza, anche questa alleanza rinnovata è preceduta da una manifestazione di Dio. Esodo 34, versetti 5-9. Finiamo con questi versetti, 34, 5, 9. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là, presso di Lui, e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a Lui proclamando, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazie e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona le colpe, la trasgressione, il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza, alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.